Iran, Mashhad, anzi direi ormai la fine dell'Iran perché l'abbiamo già attraversato praticamente tutto e siamo in fase di uscita dall'Iran. L'ultima volta che ho fatto un audio racconto, ho messo un audio racconto, era a Tbilisi, per cui ci sono passati un bel po' di strada, sono passati più di 2000 km, 2000 km che sono, che valgono di più dei 4000 km che abbiamo fatto prima, perché ci sono stati un sacco di cambiamenti ed è stata una parte di viaggio ricca di novità, di cambi, di nuove situazioni, di particolari che non avevamo neanche calcolato, di stati nuovi, di nuove emozioni, per cui sono stati 2000 km ricchi e 2000 km che ci hanno portato, che mi hanno portato proprio dentro l'Asia, dentro l'Iran. A Tbilisi c'era stato un nuovo slancio di energia perché praticamente ci siamo resi conto che potevamo avere il visto iraniano, per cui che non dovevamo fare il famoso piano B che era Georgia, Azerbaijan, navigare il Mar Caspio e Kazakistan e poi Uzbekistan, ma che potevamo continuare con quella che era la nostra idea di viaggio e di percorso iniziale, cioè quella di fare Iran, Turkmenistan, Uzbekistan e poi via continuare, Kirghizistan, Cina, Pakistan e India. Da Tbilisi ci siamo fermati un po', abbiamo ricaricato le batterie, abbiamo avuto il visto iraniano, per cui un nuovo slancio di energia e abbiamo scelto la nuova rotta per rientrare sulla nostra vecchia rotta, diciamo, e che era quella di attraversare l'Armenia. È stato divertente passare da Georgia e l'Armenia, perché sono tutti e due stati estremamente montuosi e poi sono tutti e due stati che si staccano da quella che era la Turchia e da quello che poi è l'Iran, perché sono stati con una bassa percentuale di Islam, per cui ti senti molto più a casa, sono stati molto cattolici, cattolici ortodossi, però a casa, per cui abitudini, usi e costumi sono più vicini ai nostri, specialmente le due capitali, Tbilisi e Yerevan. Siamo partiti dunque da Tbilisi belli carichi d'energia, siamo entrati in Armenia. L'Armenia subito è molto splendida perché entri in queste valli verdi, piene di molto selvatiche, diciamo, ricche d'acqua e un po' meno divertente per quanto riguarda la bici perché è tutto su e giù, su e giù, su e giù, per cui anche se la strada non è stata lunghissima, ci sono state delle belle fatiche, delle belle sudate. Le temperature erano ancora parecchio caldo quando abbiamo attraversato quella zona lì e poi c'era questa proiezione di arrivare in Iran, però anche questa gioia da parte mia perché avrei sempre voluto passare per l'Armenia, solo che non rientrava nei nostri piani, per cui avevo già scartato questa opzione di passare per l'Armenia e invece adesso mi trovo proprio a passare per l'Armenia, a passare per Yerevan e sono molto curioso di capirlo questo stato di cui ho sempre sentito tanto parlare. Gli armeni è un popolo splendido, cioè molto ospitale e a mio parere, cioè, mi sono trovato con una forma di ospitalità ancora maggiore rispetto alla Turchia. E abbiamo cominciato anche perché essendoci molte salite, molte fatiche, anche le persone che ti fermavano, ti davano acqua, frutta o qualsiasi cosa fosse, erano un regalo grandissimo visto gli sforzi, visto il caldo che abbiamo affrontato per attraversare l'Armenia. C'era sempre questa proiezione comunque verso l'Iran, per cui tutte le fatiche erano ben motivate. Siamo arrivati a Yerevan e prima di Yerevan ci siamo fermati a Sevan, che è un lago, loro lo chiamano mare perché una volta l'Armenia prendeva dal Mar Caspio al Mar Nero e adesso invece è un piccolo stato, una piccola regione prevalentemente montuosa e niente, ci siamo fermati qui a Sevan. Dopo questo bagno fresco in un lago a 2000 metri di altitudine, ci siamo tuffati dentro Yerevan. Yerevan che è una città molto moderna, nuova, sembra una città con grandi movimenti economici, per cui una città molto ricca, molto moderna. Poi lì noi avevamo i nostri amici e contatti e per cui siamo stati portati in giro cene, feste, anzi, mi hanno fatto la festa di compleanno, visto che era il mio compleanno in quei giorni, è stata una bellissima pausa e ci siamo recuperati. Siamo arrivati anche in un ostello dove praticamente c'erano un bel po' di viaggiatori, per conosciuto un bel po' di persone, per cui novità nuove. L'unica cosa che un po' ci dava delle tensioni era la bicicletta che cominciava ad essere stanca, comincia ad essere stanca e con tutte queste salite, queste discese ne sta risentendo parecchio. Vediamo, andando avanti, vedremo come risolvere questi problemi, per cui abbiamo questo nostro mezzo, forse non è all'altezza di questi passi, queste forti discese da affrontare. Usciti dall'Armenia, ci siamo entrati chiaramente nel famoso Iran, per cui qua c'è stata una novità, un carico di tensioni molto alto per arrivare alla frontiera, che poi è sfociato in un entusiasmo grandissimo subito dopo la frontiera. Ahimè, pensavamo che una volta entrati in Iran di entrare in una zona pianeggiante, ma l'Iran è un altipiano che comunque va dai 1000 metri ai 1800, per cui dal confine con l'Armenia fino a Tabriz e poi via fino a Teheran sono stati comunque quei 700-800 km su e giù, su e giù, su e giù anche lì. E fortunatamente l'inizio era molto caldo, il famoso caldo iraniano di cui parlavano micidiale. Poi chiaramente salendo nell'altipiano le temperature cambiano e si riusciva a viaggiare molto bene con dei bei ritmi. Questa prima parte di Iran non è stata, almeno nei primi giorni, era strana, perché comunque fra una città e l'altra, a parte che eravamo ancora in periodo di Ramadan, poi fra una città e l'altra non ci sono grandi stazioni di servizio, non è come la Turchia che è piena di punti di servizio, di punti dove puoi trovare cibo o acqua, ti trovi grandi tratti di chilometri completamente senza niente in mezzo al secco più totale. La novità di questo stato di cui tanto si parla e poco si sa, ci tiene comunque allerta e nella massima osservazione, e mi tiene molto attento a tutto ciò che succede, per capire il più possibile dove sono e com'è questo stato, visto che non si sa niente, anzi, che quello che si sa non è poi così preciso e non è attendibile. E difatti, dopo qualche giorno che abbiamo cominciato ad entrare in quello che è la famosa ospitalità iraniana di cui tutti parlavano, cioè la gente ti ferma per strada per farti andare a casa sua, fai fatica ad andare avanti, fai fatica a procedere per la tua direzione perché tutti ti fermano, le macchine non si limitano come in Turchia a suonarti, a salutarti, ma si accostano e ti parlano, si ostinano a parlarti anche se te non capisci niente del farsi, cioè del persiano, della loro lingua. Si ostinano a parlarti in farsi, si ostinano a salutarti, ti fermano, ti danno acqua dai finestrini, ti danno frutta, insomma è un'ospitalità, un entusiasmo bellissimo quello che stiamo vivendo in questo posto qua, perché tutte le persone, cioè trovare un popolo così, finora penso che tra tutti quanti gli stati attraversati, questo è quello che mi sta stupendo di più dal punto di vista dell'apertura che ha le persone. Anzi, per raccontarvi un aneddoto, addirittura una sera ci siamo fermati in un paese perché cercavamo un ostello, un hotel, anzi, gli ostelli non esistono qua, cercavamo un hotel per fermarci la notte. E come ogni volta che ci fermiamo nei paesi qui in Iran, un gruppo di persone, bello numeroso, si è fatto vicino, ha cominciato a chiederci cosa ci serviva aiuto, finché salta fuori qualcuno che parla in inglese. E alla fine salta fuori una persona e dice: "No, no, non assolutamente non l'hotel, venite a casa mia, vi ospito io." E la cosa più strana che mi ha colpito è stato che "venite a casa mia, vi ospito io", le altre persone ci dicevano: "Fidatevi, andate da lui, è una brava persona, lo conosciamo tutti." Cioè è una cosa che per noi è fuori dal normale, perché sì, se in Italia dovesse esserci qualcuno che ti ospita a casa e ti trova così per strada, sicuramente le persone intorno non è che ti rassicurano che lui, quello che ti sta ospitando, sia una brava persona. Ma anzi, di solito in Italia ti fai riguardo di ospitare le persone o di avvicinarti a persone che non conosci, perché hai una forma di paura o timore, insomma, di ciò che non si conosce. Qua invece c'è un'apertura e una voglia di conoscere, di parlare con quelli che poi sono viaggiatori o turisti, tipo noi, che è grandissima, per cui le persone ti dimostrano una disponibilità fuori dal comune, ed è imbarazzante perché non riesci neanche a ricambiare, cioè le persone ti fermano e ti portano a mangiare e pagano loro, offrono loro, e tu non riesci a fare niente. Tu arrivi in una città, hai bisogno di cambiare soldi, salta fuori uno che ti prende, tu lo segui, ti porta dentro, ti cambia i soldi, parla con la gente, cioè ti fanno tutto loro. Ed è quasi strano, insomma, trovarsi in una situazione del genere, perché all'inizio quasi fai come fatica a fidarti, non essendo abituato, ma poi ti rendi conto che queste persone fanno queste cose proprio con il cuore in mano, per cui non hai niente da temere, non hai niente da... cioè, non hai proprio niente da temere. Penso che, sto viaggiando, per cui sto sempre attento, ma penso che in Iran mi permetterei anche di abbandonare il mio marsupio con tutte le mie cose in un locale sopra il tavolo ed andarmene in bagno e tornare, tanto cioè, non vedo possibilità di furto o di violenza da parte delle persone, anzi c'è un altissimo rispetto ed è proprio un gran bel posto. Finalmente arrivati a Teheran, che era uno dei primi punti, anche perché cominciavo un po' a sentire quest'ansia di andare, perché l'inverno in Himalaya non ci aspetta. Questo giretto che abbiamo fatto extra aspettando il visto, Georgia e Armenia, è stato più lungo del previsto, e per cui siamo sui nostri piani, siamo un mese in ritardo, che poi non è stato un mese perso perché abbiamo fatto comunque più strada e abbiamo visto molte cose nuove e interessanti, però siamo un mese indietro rispetto a quella che è la strada e il percorso che noi avevamo previsto. Arrivati a Teheran, finalmente riusciamo a rincontrare la nostra amica che ha tanto lavorato per noi per farci avere il visto, questa ragazza che abbiamo conosciuto a Istanbul e che ci ha aiutato molto, ci ha dato la possibilità di entrare in Iran grazie a un invito che ha fatto lei da Teheran. Per cui arriviamo a Teheran, ci posizioniamo, questa grande città anche qua, 15 milioni di persone, un traffico micidiale, che poi all'inizio ti sembra un traffico mortale, poi diventa un traffico divertente perché non è il casino di Istanbul che è veramente pericoloso da girare. Qua c'è una grossa confusione, sembrano tutti matti, ma c'è un rispetto strano, specialmente proprio perché noi abbiamo questa strana bici e perché siamo sicuramente fuori dal comune. Cioè, tutti ti fanno passare, ti rispettano, anche se queste strade sono fiumi di macchine e fiumi di traffico, moto da tutti gli angoli che escono, gente che salta fuori, insomma per me è una novità qua. Comincio, penso che questa sia famosa Asia, queste qua siano le nuove cose, però le trovo molto stimolante, divertente, mi piace star qua. Questi amici qua di Teheran ci stanno trattando benissimo, poi abbiamo scoperto l'altra faccia dell'Iran, della gioventù iraniana, per cui queste feste, questi party privati, perché chiaramente non potrebbero essere fatti, che loro fanno in case private alla sera, abbiamo conosciuto questa parte di vita di Teheran. A me piace molto questa città qua, penso che l'Iran è un posto dove, cioè, veramente la gente la trovo molto più vicino a me, anche come pensieri. I giovani alla fine abbiamo le stesse volontà, stesse necessità, una volta tolti dalla situazione di strada dove ti sembra un attimo diverso perché chiaramente tutte le donne sono coperte e ti rendi conto insomma che è ben diverso da noi, però poi in queste feste dove i veli si tolgono, diciamo, parlando direttamente con le persone, riuscendo ad avere un contatto anche con le ragazze, perché poi nella normalità, nella strada, tu non hai nessun tipo di contatto, nessun tipo di dialogo con qualsiasi tipo di donna. E qui parlando e conoscendosi, cioè, ho modo di capire che veramente siamo tutti quanti, cioè, 7.000 km di distanza, ma le stesse necessità, gli stessi pensieri, le stesse situazioni, per cui è molto bello, rassicurante, ma anche molto entusiasmante, molto ricco di energia queste situazioni qua in Iran. Una settimana a Teheran, rimessa a punto la bici, arrivati dei pezzi di ricambio da casa con gran fatica, risistemate le gambe, mangiato abbastanza, diciamo, da far schifo, recuperato il fisico e adesso via che si parte verso nord, verso Mashhad. E abbiamo 900 km con un deserto in mezzo, E bah, forse questo mese di ritardo ci sta aiutando perché così stiamo andando verso la fine dell'estate e non ci sarà proprio un caldo torrido. Però calcolando che in Iran fra una città e l'altra non trovi niente di niente, sono molto curioso di vedere come sarà attraversare questi 900 km propedeutici di deserto, perché poi abbiamo il Turkmenistan, il famoso Turkmenistan da attraversare, che c'è un altro deserto. E niente, si parte da Teheran. Via verso Mashhad, andiamo via a ritmi serrati, 100-150 km al giorno, sveglia molto presto per evitarsi il caldo micidiale, riserve d'acqua anche perché hai tratti di 50-60 km, 70, senza niente di niente. La cosa meno divertente, però più interessante, è questo vento costante, per cui il pedalare contro vento, questo vento che poi in Iran non ci ha mai abbandonato praticamente nei nostri giorni di viaggio. E poi è anche divertente perché il vento viene da est e noi stiamo andando ad est, per cui di conseguenza ce l'abbiamo diretto in fronte giorno dopo giorno, e il pedalare col vento è una cosa abbastanza stremante perché sei in piano o in falso piano in su, fai una fatica micidiale e non vai avanti, o comunque hai una percezione di andare avanti molto più lenta di quello che in realtà stai facendo e di quello con cui, della velocità in cui stai procedendo, per cui pedalare contro vento è proprio una cosa abbastanza stremante, ti toglie le energie. Arrivi a sera che sei KO. Beh, qua in Iran abbiamo decisamente fatto un bel po' di tenda anche nel tratto prima di arrivare a Teheran. In questo tratto qua stiamo facendo principalmente tanta tenda. E fai fatica a metterla a tenda perché la gente ti vuole invitare a casa, però sai, essere invitati a casa poi alla fine vuol dire anche dover passare del tempo con le persone. Noi stiamo procedendo a ritmi serrati, abbiamo bisogno di recuperare, di dormire, per cui accettiamo volentieri di metterla a tenda vicino a casa, vicino a stazioni di servizio, ma poi alla fine procediamo per la nostra strada, anche perché io vedo Mashhad, insomma, voglio arrivare, tutti e due vogliamo arrivare a Mashhad, anche perché ci siamo prefissati dei tempi per riuscire a starci dentro, e il visto uzbeko l'abbiamo già avuto a Teheran, adesso vediamo quello turkmeno, l'abbiamo chiesto a Teheran se a Mashhad ce lo danno, e poi andiamo avanti, però dobbiamo procedere con dei ritmi belli forzati, anche perché non è che abbiamo tanto tempo da perdere adesso. Mashhad, precisi come gli orologi svizzeri, 7 giorni, 900 km, deserto attraversato, perfetti, gambe provate ma non esageratamente, e siamo arrivati a Mashhad precisi. Siamo andati all'ambasciata turkmena, abbiamo il visto, abbiamo 5 giorni per attraversare 600 km del Turkmenistan, adesso ci facciamo 2 giorni a Mashhad di recupero, di riposo, e poi scopriamo questa città sacra, perché Mashhad alla fine è la città santa e sacra per gli sciiti, che è una parte dell'Islam, e c'è una città che fa 40 milioni di pellegrini all'anno, una città di 3 milioni di persone, per cui sicuramente è una città particolare, ricca di un'energia e con un fascino molto strano, molto particolare. A me piace tantissimo questa città qua, e mi piace molto anche la situazione da dove ci siamo messi. Il nostro dormitorio, hotel dove siamo alloggiati, che poi alla fine è lo scantinato di una casa privata, però è molto divertente, stai in famiglia e c'è una bellissima energia, ti senti molto accolto, molto a casa. Adesso ci recuperiamo per qualche giorno e poi ripartiamo via verso il Turkmenistan, avrà un paio di giorni e poi 7 anni in Turkmenistan. E procediamo col nostro viaggio, anzi adesso inizia la parte più divertente, perché adesso entriamo nei famosi stan, per cui Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Cina e Pakistan, e poi dopo il Pakistan saremo arrivati, però l'inverno arriverà, e per cui fra un po' l'estate se ne andrà, il caldo, passeremo dalla manica corta alla manica lunga ben coperti. E intanto andiamo avanti da qua al fine dell'Uzbekistan, dovrebbe essere tutto abbastanza pianeggiante, e io vedo già l'India. Fatti più di 7000 km, decisamente siamo oltre la metà del nostro viaggio, però non ne mancano pochi, anche perché i prossimi chilometri saranno duri, poi ci sarà cioè, ci sarà l'Himalaya da scalare con la bici, e per cui saranno chilometri molto ma molto tosti, però in qualche maniera vedo già l'India, comunque sono molto affascinato dagli stati in cui sto andando, anche perché sono molto lontani, diciamo che avevo una voglia micidiale di arrivare in Iran e passare gli stati dopo. Adesso l'Iran l'abbiamo attraversato, ci siamo stati quasi un po' meno di un mese, abbiamo fatto anche qua qualche un po' più di 2000 km all'interno di questo stato, scoperto un sacco di cose, parlato con un sacco di persone, scoperto tante cose diverse e allo stesso tempo uguali a noi, perché alla fine, come abbiamo sempre sostenuto e abbiamo sempre detto anche prima di partire, siamo esseri umani in tutto il mondo, per cui indipendentemente da chi ci governa o da come sono i movimenti politici internazionali, poi le persone sono sempre persone, se ti poni col cuore in mano, le persone ti rispondono in tale maniera, per cui puoi fidarti e puoi sentirti sicuro, chiaramente stando sempre accorto e attento agli usi, costumi e quelle diverse culture che attraversi in qualsiasi posto del mondo dove sei. Ah, novità, io ho trovato anche il nome per la nostra bici, che finora non ha avuto un nome, non ha avuto tanto un'anima, anche perché forse non è la bici più adatta per quello che stiamo facendo, per cui l'abbiamo abbastanza, più che amata, l'abbiamo abbastanza odiata finora, e secondo me poi quando arriveremo a scalare le prossime montagne, visto che decisamente non è un tandem per far salite, la odieremo ancora di più. Però io gli sto cominciando a volerli molto bene per tutte le esperienze che mi sta facendo vivere, e ho deciso che la mia bicicletta, questa bicicletta qua, si chiamerà Dunia. Dunia, che poi è una parola che già conoscevo perché, avendo a che fare col mondo dell'Africa, con la musica, Dunia vuol dire mondo, e da una parte in Africa la pronunciano con la U più pronunciata, per cui Dunia. Invece qua la pronunciano un po' più con una O, Donia, Donia, per cui comunque questo è il nome della bicicletta, Mondo, però Mondo, Dunia, mi piace il suono di questa parola, ed è il suono che in persona la bici che mi sta portando in giro per il mondo, che mi sta provando, facendo provare tutte queste esperienze, che non sono esperienze sempre semplici, non è sempre una passeggiata, però sono esperienze che ti tengono vivo e forti, e che ti danno forza giorno dopo giorno, perché alla fine è quello che mi ha spinto a muovermi, è quello che mi spinge a fare qualsiasi cosa in vita mia, quello di star vivo, di muovermi, di avere novità e conoscenze. E finora questo viaggio è stato un viaggio sì fuori nel mondo, ma anche dentro di me molto forte, e stati sempre molto forti i confronti tra me e Dino, sono anche tuttora molto forti, ma pensiamo sempre, ci conosciamo sempre più, e quando tu conosci una persona, indipendentemente dal fatto che tu possa essere più o meno simile, non puoi non avere un affetto verso questa persona, perché quando tu conosci una persona la conosci nei pregi e nei difetti, e conoscere una persona, voler bene una persona vuol dire conoscerla e passarci del tempo assieme, fare delle cose assieme. Noi stiamo facendo questa esperienza che non è sempre semplice, che ci comporta molti stress e molte energie, e ci chiede più che altro molte energie, però sicuramente è un'esperienza grande quella che stiamo facendo, grande, grande. Poi come ogni esperienza, nel momento in cui la stai vivendo, nel momento in cui stai facendo fatica, a volte fai fatica a renderti conto, a motivarti sempre, o ad essere sempre entusiasta, ad essere sempre positivo. E come tutti i grandi sforzi, il pagamento viene alla fine, nel momento in cui ritorni in un punto, ti fermi un attimo, respiri, ti rilassi e ti rendi conto, e tutta la fatica o comunque gli sforzi che hai fatto, o le conoscenze nuove, o le cose positive o negative che hai incontrato in quel momento lì, arrivano a tirare una somma, e questa somma ti dà un senso di appagamento molto alto, perché comunque hai fatto, sei stato vivo, non è tanto il fatto di che sia stato bene o male, o che sia stato un bene assoluto o un male assoluto, però il fatto è che hai fatto qualcosa, questa cosa qua ti dà un senso di esserci, e specialmente quando quel qualcosa che stai facendo è diverso di giorno in giorno, per cui sono sempre emozioni nuove, è molto faticoso, però è anche allo stesso tempo molto appagante. E adesso, come tornavo a dire, adesso cominciamo con i famosi Stein, per cui tutti questi stati, una parte dell'ex Repubblica Sovietica, per cui una parte ex stati dell'URSS o Russia, come uno vuole chiamarle, e poi il famoso Kirghizistan, che è un altro punto di domanda, visto che prima, nel momento in cui noi siamo partiti, c'era un po' di confusione all'interno di questo stato, specialmente a sud, ed è proprio la zona in cui dovremmo attraversare noi. Poi la famosa Cina, dove mi ha mandato tante volte tante persone, però non ci sono ancora andato stavolta, invece ci arrivo. E poi Pakistan, spero proprio che la Karakoram Highway, che è una strada che ha subito grossi danni, visto le ultime catastrofi naturali che ci sono state in Pakistan, sia agibile sia percorribile, che per cui per noi ci sia la possibilità di percorrerlo tutto il Pakistan attraverso la Karakoram Highway, altrimenti troveremo un modo alternativo e comunque in India ci arriviamo di sicuro, anche perché sia io che Dino ce l'abbiamo stampato in testa il fatto di arrivare, la voglia di arrivare è molto alta e man mano che si va avanti si incrocia anche tanti viaggiatori che vengono da là, che sono partiti da là, che stanno facendo la strada contraria, per cui che stanno andando verso l'Europa, informazioni, notizie, entusiasmi, energia nuova, tutte di persone che si muovono, di persone che si muovono per conoscere cose nuove, per cercare, per rimanere vivi, penso alla fine, giorno dopo giorno, e tutte queste persone qua che conosciamo hai molto in comune, abbiamo molto in comune con tutte queste persone che sono in movimento, di qualsiasi posto vengono, con qualsiasi lingua si parli, e questa cosa qua è una cosa grande, perché sei lontano da quella che tu consideri casa, ma poi ti trovi che sei a volte sei più a casa che non quando sei veramente a casa, perché ti trovi con persone che hanno la tua stessa energia, la tua stessa spinta, le tue stesse motivazioni e tante delle tue necessità, che si pongono le tue stesse domande e che vanno in giro per cercare queste specie di risposte. C'è anche chi rimane fermo per cercare queste risposte e le trova. Comunque, veramente una bellissima, non so neanche io come esprimere quello che sto vivendo, perché in alcuni momenti faccio gran fatica ad essere positivo, però poi nei momenti in cui mi rilasso e sono calmo, penso che sia la più grande esperienza che ho mai provato in vita mia e che sto provando, e sia una cosa che mi sta dando tantissima forza e tanta energia, che è proprio quello che io volevo e quello che io pensavo fosse viaggiare in questa maniera qua. E per cui avanti tutta e niente, e avanti tutta, anti tutta.